Lezione nona del corso su Giovanni Gentile, il problema dell'educazione, parte seconda, il concetto di organismo, un esempio. A questo proposito, cioè per cercare di chiarire ulteriormente il modo in cui Gentile intende l'unità del discorso pedagogico del processo educativo, ci serviamo di un esempio esplicitato, espresso dallo stesso Gentile nelle pagine del testo che stiamo prendendo in considerazione. Cito letteralmente dal testo di Gentile: prendiamo un esempio che giovi a schiarire questo pensiero. L'organo degli organi, come disse un grande scrittore antico, è la mano. La mano noi possiamo guardarla da due punti di vista differentissimi, da uno dei quali noi, posatala in mezzo ad altre mani, da altri che seggono con noi a uno stesso tavolino, ne vediamo la forma, il colore, eccetera, al paragone delle altre. E finiamo quasi col dimenticare, poiché non vi poniamo mente, che quella è la nostra. Come tale, infatti, non la distinguiamo in atto dalle mani altrui. In tal caso, evidentemente, la mano nella nostra coscienza sta come un oggetto materiale, è un qualcosa, un oggetto, scisso da ogni altro essenziale rapporto con noi, quello che noi siamo ora, guardando e paragonando la mano con le altre mani, eccetera. Questo per Gentile è il punto di vista esterno da cui la mano può essere considerata, ma c'è un altro. Quello possiamo dire per cui, apprestandoci a scrivere, cioè nel momento in cui ci mettiamo a scrivere, utilizziamo la mano, poiché abbiamo imparato a farlo, noi prendiamo la penna. È un caso in cui evidentemente la mano è davvero la nostra mano, lo strumento di cui ci serviamo per adoperare un altro strumento utile allo scopo propostoci, cioè di scrivere, di utilizzare la penna e via di seguito. Allora, infatti, la nostra destra, cioè la nostra mano destra, in luogo di essere per noi, come nel precedente caso, una mano tra le tante altre, come le altre, una tra le tante, è la nostra, l'unica possibile di cui ci sia dato servirci volendo scrivere, volendo utilizzare una penna. Ossia, volendo realizzare in questo modo determinato la nostra personalità, poiché sempre fare qualcosa è realizzare quella nostra personalità che fa quella tal cosa, cioè nel momento in cui agiamo, nel momento in cui realizziamo qualche cosa, realizziamo la nostra personalità, esplicitiamo la nostra personalità. E quella mano allora è talmente fusa con l'essere nostro che senza di essa e di essa già addestrata allo scrivere, noi non saremmo noi. Fine citazione, pagina 53 del testo Il pensiero pedagogico dell'idealismo. Per tutte queste ragioni, continua Gentile, l'educazione fisica non è un qualcosa che si aggiunge esteriormente, e il caso della mano lo dimostra eloquentemente, in maniera eloquente per Gentile. Non riguarda solo il lato, l'aspetto fisico, l'aspetto del corpo, non è un qualche cosa di esteriore, di puramente esteriore, uno strumento di cui noi ci serviamo, ma è. Cito ancora qui un ulteriore passo di Gentile, anch'essa educazione dello spirito. Essa addirittura è la parte fondamentale di questa educazione, perché il corpo è il fondamento, nel senso che abbiamo detto, della nostra spirituale personalità. L'educazione fisica, dunque, è anche l'educazione della mano, la preparazione della mano per poter scrivere, per poter utilizzare la penna, non si aggiunge all'educazione dello spirito, è anch'essa educazione dello spirito. Essa, anzi, dice Gentile, continua Gentile, è la parte fondamentale di questa educazione, poiché il corpo è il fondamento, nel senso che abbiamo il già detto della nostra spirituale personalità, il pensare che vi fa il cervello, ma vi fa tutto il resto del corpo, cioè quindi tutto il corpo, tutte le varie membra dello stesso organismo concorrono, sono parte essenziale del corpo, proprio per questo il corpo è un organismo, in quanto tutte le varie parti dell'organismo contribuiscono a costituire il corpo, a realizzare le attività del corpo. scopo. Amate questa attività, dice Gentile, volere, ma non c'è un atto solo di pensiero che non sia quell'attività che risponde nella mente a questa parola. Cioè tutte le attività del corpo concorrono al corpo, proprio per questo c'è una visione organica, una visione organicistica. Senza volere voi non avete corpo, perché il corpo è prima di tutto, è sempre vita, e vivere non si può senza volere. Perciò il morale, come si dice, è coefficiente primario di guarigione nelle malattie del corpo. Perciò si sono potute costituire società e sette religiose che della fede morale hanno fatto strumento di benessere fisico, perciò lo psichiatra si affanna invano a tracciare una linea che nettamente divida le malattie mentali da quelle del corpo, proprio per queste ragioni, proprio perché è impossibile separare il corpo dalla mente, è impossibile separare il corpo dal volere, c'è una unità appunto organica e questa unità organica si ripercuote a tutti i livelli, e tanto che dice Gentile, il morale addirittura può essere considerato come coefficiente primario di guarigione delle malattie del corpo, cioè anche il morale, anche gli aspetti non materiali del corpo possono contribuire e contribuiscono al benessere del corpo e fino anche alla stessa guarigione di malattie del corpo. Dunque, in questo contesto e alla luce di queste considerazioni, per Gentile si spiega anche l'importanza dell'educazione fisica, perché non è soltanto da considerare l'educazione fisica un aspetto puramente esteriore, un qualche cosa di puramente esteriore, esterno, ma è anche nello stesso tempo educazione spirituale e formazione del carattere. L'educazione fisica è un qualcosa di esterno, per un aspetto, però per un altro è anche educazione spirituale e formazione di tutto il carattere, di tutto l'organismo, di tutto l'individuo, la quale questa educazione spirituale, questa formazione del carattere non si promuove quindi soltanto con la ginnastica, anzi non si promuoverà di certo con questa, finché la ginnastica sarà intesa come altra cosa dal resto dell'educazione, come un fine a sé, un contenuto eterogeneo rispetto all'educazione spirituale propriamente detta. E allora bisogna intendere adeguatamente l'educazione fisica, intenderla non come un qualcosa di esterno, estrinseco, separato rispetto alla formazione del carattere, alla formazione dell'organismo, ma un qualcosa che contribuisce a tutto il benessere dell'organismo sotto tutti i punti di vista, per quanto riguarda tutti gli aspetti. Allora, per queste ragioni, anche il maestro di ginnastica deve ricordarsi che egli non tratta corpi, cioè non tratta bruti corpi, spuri e semplici corpi che egli allinea e mette in moto, ma nel fare questo, cioè nell'educare fisicamente, nell'insegnare l'educazione fisica, tratta anime e concorre con tutti gli altri maestri a favorire la costituzione della struttura morale degli uomini. Pagine 55 e 56 del testo di Gentile. Cosa significa operare in questo senso sul terreno pedagogico? Sul terreno pedagogico significa intendere la pedagogia, il processo educativo, come coscienza della vita che in quanto tale, dice Gentile, deve avere un'efficace e non essere restia ad ogni sviluppo, ma essere svolgimento e illimitata conquista di sé medesimo, dello spirito che ha al proprio centro il concetto del mondo e dell'uomo nel mondo. C'è una unità anche con il mondo che ci circonda, non soltanto una unità all'interno dell'unico organismo che siamo noi, dello stesso organismo che è l'individuo, eccetera, ma con tutto il mondo che ci circonda, sia il mondo sociale che il mondo della natura. Un mondo tuttavia via che è posto come dover essere, cioè non è un qualche cosa di dato una volta per tutte, sempre, ma è un mondo da costruire a prezzo della propria libertà, grado per grado, sviluppo per sviluppo, e di sofferenze come una conquista eterna. Quindi c'è un processo continuo, un processo rinnovato, rinnovabile continuamente. In questo modo, dice Gentile, la vecchia figura del pedagogista che si rintana nell'ozio speculativo, non partecipa attivamente alla vita educativa, al processo educativo, rinchiudendosi, dice, in una scolastica esercitazione sorda ai veri interessi umani, ai veri interessi del discente, del fanciullo, viene ad essere decisamente respinta. Non ha più senso, perché la vita sotto ogni aspetto, sia per quanto riguarda l'aspetto fisico che l'educazione del carattere, l'educazione del morale, è indirizzata a una meta ed è perciò una milizia continua in cui l'uomo realizza fisicamente e moralmente se stesso e deve realizzare la propria essenza spirituale, deve formare il proprio carattere. E anche la scienza, in cui in un primo tempo si era riposta tanta fiducia, ma che era bastata soltanto a riformare le menti più prone al dogmatismo più retrivo, dice Gentile, non appaga più i bisogni intellettuali e morali, perché era intesa, veniva intesa appunto come un qualche cosa di estrinseco, come un qualche cosa di aggiunto dall'esterno, e quindi, come dire, c'era una sorta di dualismo tra educazione e conoscenza. Non appaga più, dice Gentile, perché si addestrava, si rendeva l'uomo dotto ed esperto, ma non si formava il carattere, ci si fermava proprio per queste ragioni alla superficie dell'io. Alla luce di queste considerazioni è possibile anche intendere la questione del metodo. Anche la questione del metodo è possibile intenderla come una esplicitazione di questo discorso alla luce di queste considerazioni che Gentile svolge per quanto riguarda il rapporto docente-discente. E quindi la questione del metodo può rientrare e rientra in quest'ottica. In che modo? Secondo Gentile, per quanto riguarda la questione del metodo, si tratta, abbiamo a che fare di un aspetto, con un aspetto di carattere fondamentale per quanto riguarda il processo educativo e l'educazione, ed è un'ulteriore esplicitazione dell'argomentazione che abbiamo fin qui svolto per quanto riguarda l'importanza e il modo di intendere il corpo, la corporeità. Allo stesso modo, con la stessa argomentazione, si può affrontare il problema del metodo. Nel metodo, per Gentile, infatti, è in questione il segreto del maestro. Abbiamo a che fare con la scienza del metodo, tanto che un tempo c'erano delle scuole vere e proprie, ed esse si chiamavano, venivano chiamate scuole di metodo. Erano queste scuole indirizzate, cito letteralmente, a conferire l'abilità di comunicare altrui la cultura stessa. Nel comune concetto, adunque, del maestro è convenuto che, come molteplici osservazioni empiriche inducono senza dubbio a pensare, altro sia il sapere, altro il metodo di acquistarlo o farlo acquistare, il che è lo stesso, altro in generale una forma dello spirito, la formazione del carattere. Quindi anche per quanto riguarda il metodo, nel passato, nella comune concezione del metodo, si nota questo dualismo che è da superare, cioè da un lato il metodo da acquistare, inteso come abilità, come acquisizione di una abilità che si consegue all'esterno, l'abilità di comunicare altrui la cultura stessa, e dall'altra la cultura, dall'altro il processo educativo e quindi la formazione del carattere. il carattere, allora una distinzione, una separazione dualistica tra formazione del carattere e metodo, come se fossero due parti non coincidenti, ma due parti nettamente staccate tra di loro. E questo per Gentile è un'assurdità evidente, quantunque molte gravi, dice Gentile, siano le apparenze contrarie. Ci sono molti elementi, molte apparenze che inducono a sostenere il contrario, però queste apparenze per Gentile si fondano tutte sul falso supposto che una scienza, un'abilità, una virtù, un'arte o che altro si consideri in materia di educazione sia qualcosa di ben determinato e chiuso in sé, una cosa già prodotta o producibile una volta per tutte, data in realtà o in idea. Tale concezione si riduce per Gentile alla semplice, pure semplice, negazione dell'attività spirituale, e che, assegnata tal natura alla verità, questa diventerebbe come estranea allo spirito, alla formazione del carattere, alla formazione del morale, alla formazione di qualunque altro aspetto, e renderebbe, dice, materiale lo stesso spirito, impossibile ogni vera ed effettiva conoscenza.